Siamo arrivati all'ultimo modulo di lezione che riguarda i diritti e le libertà. Io seguirei questo schema. Inizierei come inizia il capitolo 13 del manuale, parlandovi dell'eguaglianza e del bilanciamento dei diritti. Quindi questioni molto generali. E poi cercherei di capire con qualche esempio come funziona la tutela dei diritti. Qual è il problema? Il problema è che tutti i diritti, anche i doveri, nella misura in cui ci siano e siano rilevanti, tipo il dovere di pagare le tasse, di difendere la patria essenzialmente, diritti e doveri hanno una testa in Costituzione. Ma il corpo non ce l'hanno in Costituzione. Allora, se uno vuole capire come funziona la libertà di espressione, deve guardarsi il pacco cospicuo di legislazione e giurisprudenza, per esempio in materia di stampa, di televisione, di atti osceni. La giurisprudenza penale sugli atti osceni è fondamentale, la giurisprudenza penale sull'ingiuria, per esempio, oppure sulla diffamazione. Se uno vuole vedere come funziona la libertà personale, allora precipita nel processo penale, essenzialmente. La testa sta in Costituzione, ma il corpo sta nel processo penale, perché sono scritte là le modalità con cui uno può essere privato della libertà personale. E se uno vuole capire come funziona il diritto alla salute, si perderà in un meandro di norme e di regolamenti e di giurisprudenza, naturalmente, relativi al servizio sanitario, e così via. Per cui è molto difficile fare un discorso sensato e un discorso articolato sui diritti senza fare un corso generale di diritto della facoltà, insomma. E questo non può essere fatto in pochi giorni di lezione. Allora, quello che a me preme comunicarvi è una visione attorno a come funziona il meccanismo, come funziona la tutela dei diritti, come si maneggiano i diritti. E cercherò di farvela mettendovi dentro un po' di teoria, e un po' di teoria anche soggettiva, nel senso che non pretendo di farvi un corso oggettivo intorno ai diritti, perché l'oggettività non esiste, ma farò un corso bignano intorno ai diritti. Cos'altro posso offrirvi se non binosità? Cominciamo dal principio di eguaglianza, che apparentemente è una questione abbastanza semplice. C'è una norma costituzionale, l'articolo 3, che vedete che non sta nella parte dei diritti, ma sta nelle prime disposizioni di principio della Costituzione, e ci dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Poi c'è un secondo comma che dice: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione, bla bla bla. Sono due disposizioni attorno alle quali si è scritto un oceano di cose. E d'altra parte, il principio di eguaglianza è una norma che troverete richiamata, diciamo, 70-80%, togliendo le sentenze della Corte Costituzionale che riguardano le regioni, diciamo il 90% delle sentenze. Per cui una norma cardine del sistema, ma è anche una norma totalmente vuota di significato. O meglio, ha tre significati diversi. E noi dobbiamo capire, e non vorrei dedicarci più di un'ora, come giocano questi tre significati. Ho cercato di mettervi con dei colorini i tre significati. Il verde è l'eguaglianza formale, il rosso è il nucleo duro dell'eguaglianza formale e l'azzurro è l'eguaglianza sostanziale. Allora, l'eguaglianza formale è una formula tendenzialmente vuota. Dice che siamo tutti uguali di fronte alla legge. E allora? Siamo noi uguali? Vi sentite uguali agli altri? No, siamo diversi. Questo è il dato di partenza. Però l'eguaglianza formale è una norma giuridica che dice che dobbiamo essere trattati dalla legge ugualmente. È un contenuto più antico del principio di eguaglianza. È un contenuto che risale allo Stato di diritto. Stato di diritto che è una forma di Stato che si è sviluppata in Europa, diciamo, in epoca illuministica e essenzialmente dopo la Rivoluzione francese, e che ha nell'eguaglianza formale uno dei suoi pilastri. Pilastro ereditato. Il problema dell'eguaglianza formale è un problema storico per gli ordinamenti giuridici. E il diritto feudale, il diritto medievale non aveva l'eguaglianza formale. Dante Alighieri si era iscritto alla corporazione degli speziali, non perché facesse il chimico, ma unicamente perché gli fossero garantiti alcuni privilegi di quella corporazione. E nel mondo medievale le persone fisiche viaggiavano con un loro proprio apparato di privilegi, patenti, gabelle, doveri. E questo naturalmente ostacolava moltissimo gli scambi. Per cui, mentre il mondo feudale continuava a vivere di questo, il principe che era stanco di sentire d'estate gracchiare le rane, impose al piccolo Remy, che era un suo suddito, il compito tra sveglio la notte e con le frasche battere sullo stagno in modo che le rane non gracchino. E questo rimase una gabella per tutti gli eredi del piccolo Remy. Il primo maschio della famiglia aveva questo onere. Naturalmente questo onere poteva anche corrispondere a un privilegio, nel senso che se eroicamente il contadino fermava il cavallo impazzito su cui cavalcava la bellissima principessina, il principe commosso diceva: bene, allora io ti darò un privilegio. Oppure gli piaceva la sposa del contadino, allora rivendicava il suo ius prime noctis. Tutta una serie di meccanismi giuridici tagliati da una volontà, che poteva essere l'imperatore, i vassalli, i vassori e così via, e questa volontà spalmava rapporti giuridici sulle persone fisiche. Mentre questo funzionava, i commercianti hanno messo in piedi un diritto alternativo, la cosiddetta lex mercatoria, espressione che troverete nei vostri studi giuridici, perché adesso si parla di una nuova, adesso non è passata un po' di moda, ma con la globalizzazione si dice c'è una nuova lex mercatoria, cioè c'è un diritto elaborato dai privati per semplificare i loro rapporti. Per cui si inventano le cambiali, si inventano gli assegni, si inventano tutti i contratti commerciali, esattamente come oggi nel commercio internazionale si inventano nuove forme di contratto, di garanzia e così via. L'illuminismo riscopre un concetto romano, del diritto romano, che è il concetto di persona giuridica, concetto basilare nella nostra cultura giuridica, dove persona in latino significa maschera, e dovete ricordarvi di questo, perché la maschera è un tipico arredo personale dell'illuminismo, no? Vedete, i nobili veneziani giravano con la maschera, fu fatto un apposito editto che vietava di girare per le strade con la maschera, perché era un modo per sottrarsi ai creditori. Uno si metteva la maschera e andava felice, il bottegaio non lo riconosceva. Mentre alle signore, alle dame, era imposta la maschera quando andavano nel teatro, perché così non veniva coinvolto il casato dal fatto che questa donna andasse a teatro, che insomma non è mica una cosa bella. L'uso della maschera divenne tipico. E la maschera giuridica, la persona giuridica, è quello che ci rende uguali davanti alla legge. La legge se ne frega se noi siamo ricchi, poveri, uomini, donne, sani, malati, ci appiccica una maschera che era quella di cui vi parlavo ieri, cioè la persona giuridica e la capacità di agire. Tanto è vero che poi questa stessa maschera viene messa sugli enti morali, operazione secondo me non abbastanza studiata, perché è un'operazione gigantesca, che è servita per uscire dalla rivoluzione francese proteggendo le grandi proprietà e soprattutto i latifondi ecclesiali. Quando uno mette la maschera giuridica su un feudo, o la maschera giuridica su un ente ecclesiale, o una maschera giuridica su una società per azioni, la rende uguale a noi, titolari di diritti e di doveri. L'ultimo rampollo di questa scelta è stata la decisione della Corte Suprema dell'anno scorso, Citizens United, in cui si decise, ve l'ho già raccontato, che le corporation, le grandi società per azione, avevano lo stesso diritto che abbiamo noi di esprimere il pensiero e di finanziare la politica, senza limiti. E siccome le società non esprimono pensieri, pagano però, società di capitali, questo ha sfondato i limiti di finanziamento della politica. Vedete, il concetto di maschera giuridica, sì, di persona giuridica, è un concetto che porta con sé l'idea dell'eguaglianza formale. Siamo tutti persone giuridiche e la legge ci deve trattare tutti alla stessa maniera. La riscoperta della persona giuridica nel Settecento è stata accompagnata da un altro fenomeno che studierete in storia del diritto, che è il fenomeno della codificazione, per cui si è usciti dal diritto particolare medievale, per cui ogni comune, ogni confraternita, ogni corporazione e ogni persona aveva il suo fascio di diritti e di doveri, si è introdotta la persona giuridica e a questo punto si è potuto unificare il diritto in grandi corpi giuridici in cui le norme dicono chiunque uccide la vecchia è un assassino. Quel chiunque si rivolge a un'identità indefinita, a una serie di persone giuridiche, di maschere, che sono i cittadini che sono in posizione di eguaglianza davanti alla legge. Questo che è un portato rivoluzionario della cultura illuministica e della rivoluzione francese diventa uno degli elementi fondamentali di quella forma di Stato che è lo Stato di diritto, su cui tanto si è scritto e tanto si è stracapito. Lo Stato di diritto è un'espressione che nasce in Germania, essenzialmente per teorici come von Moll, von Armin e così via, ed è un'ipotesi di costruzione dello Stato, di funzione dello Stato, di organizzazione dello Stato, per cui si parla di forma di Stato. È lo Stato di diritto che poi divenne lo Stato di diritto liberale, che aveva queste caratteristiche: si basava su una separazione dei poteri, essenzialmente tra legis ratio e legis executio, su un certo principio di rappresentanza che dava precedenza, prevalenza alla legislazione, perché è il corpo rappresentativo che fa le leggi, sul principio di legalità che grava sulla legis executio, per cui il corpo rappresentativo è legittimato a fare le leggi prevalgono sugli altri atti, gli altri poteri, amministrazione e giurisdizione, si devono basare sulla norma di legge, la norma che attribuisce il potere, principio di legalità e separazione dei poteri. E poi su una certa quantità di diritti fondamentali, di libertà negative e sul principio di uguaglianza formale. Questa è la costruzione, questi sono gli elementi costitutivi dello Stato di diritto liberale. Come tutte le forme teoriche, questo si è riempito un po' la volta di contenuti, e essenzialmente di contenuti ideologici, perché è nato come richiesta dei cittadini di protezione da parte dello Stato nei confronti di altri cittadini, cioè del potere privato. Vi ho già accennato a questa cosa, cioè l'idea che la frase di Hobbes, homo homini lupus, comportasse l'obbligo per il sovrano di proteggere la sicurezza dei cittadini, e questo obbligo del sovrano diventava un obbligo regolato da legge: riconoscere i diritti, stabilire l'eguaglianza formale per cui nessuno poteva prevalere sugli altri e garantire con la legge una certa certezza dei rapporti giuridici. Si è progressivamente nutrito di un'ideologia liberale. Ideologia liberale che voleva lo Stato fuori dalla società, lo Stato indifferente alle differenze sociali, lo Stato indifferente ma tutore, protettore dell'ordine sociale così come la società lo produceva. Da cui l'idea del principio di uguaglianza formale, tutti siamo uguali, come disse uno spiritoso a suo tempo, tutti abbiamo uguale diritto di vivere sotto i ponti. Sia il nobile che il povero sono ugualmente liberi di vivere sotto il ponte, e dei diritti fondamentali che sarebbero le libertà negative. Su cosa siano libertà negative e libertà positive, le classificazioni dei diritti, vi rimando a una lezione che vi farò la prossima settimana, suppongo io. Il principio di rappresentanza, come già vi avevo segnalato, si sposa con il suffragio limitato. L'ordine sociale produce l'ordine giuridico. Coloro che sono in condizioni di ricchezza, che hanno qualcosa da difendere, che hanno un interesse proprietario, sono coloro che hanno più interesse le sorti del paese, e quindi a loro è riservato la rappresentanza politica, e sono loro poi a porre le leggi. Questo schema dello Stato di diritto è stato sostituito nel Novecento e da noi essenzialmente dalla Costituzione. Diciamo, in Germania questo tema è sorto dopo la Prima Guerra Mondiale, ma non è finito bene perché c'è stata la repressione nazista. In America questo problema è sorto dopo la crisi del 29 col New Deal di Roosevelt. In Italia questo problema si afferma con la Costituzione, e questo problema ha un altro titolo: Stato sociale di diritto. Nella Costituzione tedesca c'è due richiami a questo concetto di soziale Rechtsstaat, che è considerato dalla vecchia dottrina come un concetto ossimorico, la contrapposizione di due mondi in un'unica espressione, perché lo Stato di diritto è lo Stato liberale, mentre quel sociale implica il socialismo, per cui si è visto una contraddizione ideologica in questa terminologia, e in Germania hanno scritto un intero mare di roba su questa cosa qui. In Italia non c'è la contrapposizione, non c'è una definizione dello Stato di diritto, non c'è neanche la menzione dello Stato di diritto in Costituzione, tantomeno c'è la menzione di uno Stato sociale di diritto, ma lo stesso concetto viene racchiuso nel principio di uguaglianza, dove l'articolo, il comma 1, parla di libertà, di uguaglianza formale, il comma 2 parla di uguaglianza sostanziale. E le stesse cose che si sono dette in Germania sulla contraddizione tra Stato sociale e Stato di diritto si sono scritte in Italia sulla contraddizione tra principio di uguaglianza formale e principio di uguaglianza sostanziale. Perché il principio di uguaglianza formale che noi abbiamo ereditato dalla cultura e dall'ideologia liberale implica indifferenza dello Stato per la situazione di fatto dei cittadini. c'è solo la maschera davanti tra noi e la legge, e poi c'è il nucleo duro, che è un divieto specifico di discriminazioni. Sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali non possono essere ragioni di differenziazione, c'è un divieto di discriminazione. Si chiama nucleo duro perché riguarda sempre l'eguaglianza formale, ma è un'eguaglianza formale qualificata. Sono indicazioni di particolari allarmi del costituente sul rischio di discriminazioni. La discriminazione in base a sesso è evidente. L'Assemblea Costituente è stato il primo organo eletto in Italia col suffragio universale anche femminile. La discriminazione in base a razza è il frutto del fascismo e del razzismo e delle leggi razziali in Italia. La discriminazione in base alla religione si sposa con quella in base alla razza. La discriminazione per opinioni politiche è la contraddizione con la democrazia. E le condizioni personali e sociali, non si sa bene cosa siano, però finisce con essere un motivo per cui uno non può essere discriminato, per esempio perché non abbiente, o non può essere privilegiato perché ricco. Per cui tutto l'articolo 3, primo comma, anche nella sua parte di nucleo duro, finisce con essere un'affermazione dell'eguaglianza formale e quindi presupporre che lo Stato non abbia strumenti per cambiare le cose dietro la maschera. Lo Stato deve fermarsi alla maschera, alla persona giuridica, e deve trattare ugualmente le persone giuridiche. Il secondo comma invece è il contenuto sociale. La destra diceva socialista per allarmare. Perché? Perché dice esattamente il contrario. Dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di fatto impediscono l'eguaglianza. Allora, da un lato tutti hanno il diritto di vivere sotto i ponti, dall'altro la Repubblica ha il compito di aiutare quelli che vivono sotto i ponti a trovarsi una casa. Sa poi perché si sta così bene sotto i ponti, ma non ci ho mai vissuto sotto i ponti, per questo lo dico, ma ho presente certe case. Allora, questo è un compito che la Repubblica deve perseguire, di eguaglianza sostanziale, quindi di mutamento dell'organizzazione, dell'ordine sociale. Dal primo comma dice tu devi stare fuori dall'ordine sociale e dall'ordine economico. Il secondo comma dice tu devi entrare nell'ordine economico e l'ordine sociale e cercare di produrre maggiore eguaglianza, non formale, ma di fatto. Devi rimuovere quegli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, eccetera. E i fatti, non le forme. Sono i fatti quelli che, su di cui deve incidere la Repubblica. Il che significa che da questa norma nascono a cascata tutte le complesse norme che nel nostro ordinamento, dalla tassazione progressiva, per cui le aliquote aumentano man mano che aumentano il reddito, con l'idea che di conseguenza la tassazione serve per riequilibrare i redditi. Con le tasse che tu porti via in maggiore misura agli abbienti, tu paghi servizi sociali per i non abbienti. Le cure sanitarie che l'articolo 32 prescrive che siano gratuiti per i non abbienti, oppure la scuola d'obbligo, che è una delle grandi leve storiche della parità di chance tra i giovani virgulti, la scuola, e così via. Tutto questo si fonda sull'obbligo della Repubblica di perseguire l'eguaglianza sostanziale. E capite che queste due norme si trovano in contrasto qualche volta. Per esempio, nessuno dubiterebbe che se lo Stato, come ha fatto mille volte, desse dei contributi all'imprenditoria giovanile, può favorire le iniziative dei giovani del Sud, perché sono condizioni economiche di svantaggio. e quindi l'intervento dello Stato, una certa massa finanziaria, quando esistevano le masse finanziarie, veniva destinata preferibilmente alle aree in via di sviluppo. Anche la politica economica europea funziona così, i fondi strutturali sono indirizzati alle zone di minor sviluppo. Questo da qualche punto di vista, da un certo punto di vista, sono discriminazioni. Vanno contro il nucleo duro che dice che non si possono discriminare in base a condizioni personali e sociali. L'età dell'imprenditore e la localizzazione geografica dell'impresa sono condizioni personali e sociali oppure no? Quindi dare soldi per favorire queste iniziative finisce con essere in contrasto con una lettura, come dire, rigida dell'eguaglianza formale, ma è giustificata dall'eguaglianza sostanziale. Tutta la questione delle quote rosa, su cui si sono scritte delle cose vituperevoli, ma il cui principio è bisogna favorire l'occupazione femminile e bisogna favorire la presenza delle donne in politica. Quindi bisogna favorire anche la presenza delle donne nelle liste elettorali e quindi bisogna favorire anche la presenza delle donne tra le elette. Sono tutte politiche di favore che vanno a individuare e cercare di rimediare situazioni di svantaggio. Ma ovviamente sono tutte in violazione del principio di eguaglianza formale, anzi del divieto duro di discriminazione in base a sesso. Qui si parla di sesso, di genere, anzi il sesso non si nomina più perché è una parola sconveniente. E la distinzione di genere è quella che ispira un'azione legislativa che è presentissima. In alcune leggi elettorali a livello regionale, per esempio, si vieta che una lista elettorale sia composta solo di appartenenti a un unico sesso, si suppone che sia quello maschile, ma se per esempio un movimento femminista volesse fare una lista di sole donne, incapperebbe nello stesso divieto. E tutto questo è motivato dall'esigenza di un'esigenza perequativa, di maggior perequazione, e cioè di eguaglianza sostanziale, di modifica dei dati di partenza. La modifica dei dati di partenza è il motivo per cui è stato scritto l'articolo 3, secondo comma. E tra le due norme c'è sempre una tensione. Tanto è vero che dopo una famosa sentenza della Corte Suprema, nel caso Becchi, è arrivata in Italia il controlimite di tutto questo. La cosiddetta reverse discrimination, la discriminazione alla rovescia. Certo, nell'università, se non sbaglio era Berkeley in California, aveva messo in piedi un programma di favore per gli studenti neri e per gli studenti, diciamo, meno abbienti. Per cui nell'accettazione dell'iscrizione degli studenti e nella distribuzione dei premi di studio, delle borse di studio, la graduatoria non era di merito soltanto, ma era una graduatoria di merito temperata da esigenze di favorire i ceti meno avvantaggiati. Il caso che scoppiò fu un caso di grossa ingiustizia, perché fu favorito un nero piuttosto asino rispetto a un bianco molto bravo. E allora si pose il problema quale fosse il limite di tollerabilità di un'azione positiva. Le azioni positive sono quelle perequative, da quelle quote rosa sono le tipiche azioni positive, ma azioni positive possono essere anche borse di studio per i meno abbienti. Il problema che si pone è fin dove l'azione positiva è lecita e quando comincia a essere una discriminazione alla rovescia, cioè è troppo performativa, premia troppo chi è in una posizione di partenza debole e gli garantisce dei risultati che non merita. Come vedete è un problema quasi filosofico, ma è un problema molto serio questo, molto serio. vi ho spiegato in 20-30 minuti un problema su cui la letteratura mondiale si sta ancora discutendo da almeno 60 anni. Proviamo ad andare avanti allora. Adesso mi vorrei concentrare sull'eguaglianza formale. Lasciamo stare l'eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza sostanziale c'è poco da dire a livello costituzionale, salvo che è un motivo per derogare alla rigidità dell'eguaglianza formale. Con questo ho detto tutto, il resto sono linee legislative, politiche fiscali, politiche sanitarie, politiche della scuola, politiche per le donne e così via, e eventuali limiti che queste politiche incontrano. Non è di questo che si occupa molto la Corte Costituzionale, se ne occupa qualche volta, ma si occupa sempre invece dell'eguaglianza formale, perché l'eguaglianza formale è una formula vuota. E voi direte, e se è una formula vuota perché la usa? Proprio perché è una formula vuota. Questa stupida slide che ho fatto stamattina giungendo in ritardo vi mette insieme alcuni soggetti, anzi alcuni oggetti. La domanda è uguali e la risposta è ma sei scemo? Bene, voi ragionate da non giuristi, perché se ragionaste da giuristi capireste che qua ci sono cose uguali e cose diverse. Dipende, o come si dice sopra il po', conforme. Questa bellissima NSU Prince, che voi non avete mai visto in natura, la più brutta macchina prodotta dall'uomo, dopo la ghigliottina, è uguale a questo bellissimo tre alberi, cioè un yacht super lusso, un po' vecchio però, è uguale? No, non lo è. Ed è uguale a questa valigia? No. E la bicicletta? No. La tenda? Ma siamo scemi, basta. Eppure qua noi possiamo trovare, da un punto di vista giuridico, diverse cose uguali, anche inaspettate. Per esempio, questo e questo sono veicoli e sono uguali nella circolazione semaforica. È vero che con la bicicletta, soprattutto Ferrara, si può fare quasi tutto, però è vero non per la legge, perché poi trovate qualcuno che vi dice no, tu sei passato col rosso, ma io c'ho la bicicletta, e allora? E tra l'altro una norma del codice della strada, non so che se sia stata abrogata, dichiarata illegittima, disapplicata, prevede che anche le infrazioni che si fanno in bicicletta possono comportare che siano tolti i punti della patente, che è palesemente una stupidaggine, ma è anche palesemente irragionevole. E quando si passa dalla stupidaggine all'irragionevolezza, si passa dal mondo del commento del bar al mondo delle sentenze della Corte Costituzionale. Però questi sono... Allora, lasciamo stare la bicicletta, siamo a Ferrara, diciamo la bicicletta non c'entra. Ma questi tre elementi hanno insieme diverse cose. Per esempio, sono tutti beni registrati. Beni mobili registrati, hanno tutti lo stesso regime giuridico del bene registrato. Sono tutti e tre i veicoli soggetti a revisione e tutti e tre sono soggetti a norme di eurocompatibilità, bollino blu, euro 3, euro 4, sono soggetti ai divieti di circolazione, centri storici, sono soggetti alle norme sui parcheggi e nonché a tutte le norme della codice della strada che riguardano appunto la circolazione. Se domani il legislatore dicesse che le NSU Prince oppure le motociclette possono non dare la precedenza a destra, violerebbe il principio di uguaglianza, perché dal punto di vista della circolazione sono la stessa cosa. Non sono uguali come noi pensiamo, ma sono analoghe. L'analogia e l'eguaglianza sono la stessa cosa ed è una questione strettamente di punti di vista. La tenda non circola, la valigia neanche lo yacht, però da un certo punto di vista questi tre sicuramente, questo probabilmente e questo in certe condizioni sono ugualmente domicilio. Non è che voi viviate dentro una macchina o viviate dentro una valigia, non è questo il problema. Il problema è il concetto di domicilio, e cioè di un luogo riservato di cui voi avete il diritto di escludere gli altri. È vero che l'amore diventa odio a un certo punto. E il sono domicilio nel senso che se uno entra nella vostra tenda senza autorizzazione, entra nel vostro camper o nel vostro yacht senza autorizzazione, lede il vostro domicilio e scatta una sanzione penale. Lo stesso si potrebbe dire per esempio per lo stipo di un spogliatoio o di una palestra, se uno ha il diritto di esclusiva. Qualsiasi ambito di cui disponiate con lo ius excludendi. Ed è una cosa interessante perché per capire che cos'è il concetto fondamentale di domicilio, noi dobbiamo ragionare su una tipologia di casi complesse. Per esempio, vi parlo di casi che si sono realizzati, e la stanza di un ospedale è domicilio. La risposta della Cassazione è no, l'infermiera entra quando vuole, quindi non avete lo ius excludendi. Il privé di un night club, che voi conoscete sicuramente, noi tutti passiamo le sere nel club, nel privé, che deve essere un posticino particolarmente attraente, non è considerato domicilio, benché sia riservato. Ma pare che il cameriere ci possa entrare, non c'è lo ius excludendi. E questo è fondamentale perché fa scattare il concetto di atto scena in luogo pubblico, per esempio. Ma lasciamo stare queste cose conturbanti. L'automobile è domicilio. Qui la cosa è interessante perché la Corte Costituzionale ha detto che è domicilio il bagagliaio. Nella NSU, che visibilmente c'è il motore posteriore, aveva il motore posteriore, il bagaglio era interiore. Anteriore, quello era domicilio. Lo disse il giorno in cui una guardia forestale della provincia di Trento, inseguendo uno con il cappellino da piumetta e un sacco di porcini che stava rapidamente guadagnando la macchina, lo raggiunse quando lui aveva già messo il sacco dei funghi dentro nel bagagliaio e gli disse: apri il bagagliaio. E lui rispose no. E questa cosa andò di fronte alla Corte Costituzionale, che disse: quello è domicilio, è protetto dal domicilio, per cui tu puoi aprirlo soltanto nelle condizioni in cui il codice di procedura penale ti consentono di accedere al domicilio, è come se uno entrasse a casa tua. E certo che se voi arrivate con un cadavere in mano e l'accetta insanguinata a casa vostra, sbattete la porta, il poliziotto vi insegue e dice apra la porta e fa irruzione. Perché? Perché è uno dei casi previsti dal codice penale, però deve essere per ipotesi di reato, non di illecito amministrativo, come la raccolta abusiva di funghi. Ma è possibile che la giurisprudenza si debba occupare di queste fregnacce? Come no? Allora, la Corte disse che il bagagliaio è domicilio perché è chiuso, non è penetrabile dalla vista, attenzione, e di conseguenza c'è anche la possibilità di escludere gli altri. L'esclusione degli altri è una cosa complessa perché non solo è l'esclusione dall'ingresso, ma anche l'esclusione dalla vista, da cui il problema dell'abitacolo della macchina. L'abitacolo della macchina non è domicilio perché è penetrabile dalla vista. Tanto è vero che quelle cose che si fanno, certi casi disperati in macchina, sono atti osceni in luogo pubblico. Se uno c'ha i vetri offuscati o mette i classici giornali sui vetri, probabilmente quello diventa domicilio. La differenza tra domicilio e non domicilio, come vedete, è sottile quanto la pagina di un giornale. È fantastico tutto questo. Così opera il principio di uguaglianza. Nella stessa maniera. qui c'è una cabina, è un cabinato, per cui altro che domicilio, qua è sicuramente domicilio, la tenda è un domicilio, la valigia è un bel problema. La valigia è un grande problema, un problema affascinante, uno dei grossi problemi giuridici che io non sono ancora riuscito a risolvere, e aspetto che qualche giudice dica delle cose pregnanti su che cosa sia la valigia. Ma della valigia vi parlo parlando di libertà personale, perché non posso anticiparvi tutto. Allora, vedete, la cosa interessante che volevo comunicarvi e questa idea del punto di vista, cioè che le cose uguali e le cose diverse siano uguali e diverse, giudicabili uguali o diverse, solo assumendo uno specifico punto di vista. Non lo sono in natura. In natura non ci sono due cose uguali e non ci sono due situazioni uguali. Potrei farvi quasi quasi la faccia allo stesso tempo, un po' difficile però. Il controesempio, due cose identiche ma diverse. Pensate, due fratelli gemelli, per cui già loro sono uguali, monozigoti, comprano due alloggi uguali, identici. Non è difficile, perché tanto le case sono costruite dai geometri che non hanno molta fantasia. Sono due appartamenti uguali, stesso prezzo, stesso caseggiato, stesso piano, stessa metratura. Però sono diverse le due case, perché in uno ci va a abitare un gemello, l'altro gemello lo usa come seconda casa. Tan! Scatta una profonda differenza dal punto di vista fiscale. Due oggetti identici, eppure non sono identici dal punto di vista del diritto, perché per il diritto quello che conta è l'uso e quindi la tassabilità del bene. È uno dei profili che conta, non è l'unico, perché sicuramente entrambi sono a domicilio, bla bla bla. Poi bisogna vedere se entrambi sono a domicilio, perché se io lascio la porta aperta e dico questo del circolo dove tutti possono entrare, forse non è più domicilio. Capite com'è sottile la differenza e come la differenza dipende non tanto da situazioni di fatto, ma quanto dalla qualificazione giuridica delle situazioni di fatto.